Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
.08 radiocittaperta.it, la bottega del forno che riapre dopo la pausa degli spot di metà trasmissione. Come promesso, abbiamo un gradito collegamento telefonico con Roberto Calabrò, autore di questo importante e fondamentale, a mio avviso, saggio intitolato Rolling Stones Exile on Main Street, dedicato proprio all'album di cui stiamo celebrando il 50° anniversario. Ben arrivato a Radio Città Aperta, Roberto.
Buon pomeriggio Fabrizio, un saluto ai tuoi ascoltatori.
Benissimo, allora abbiamo ascoltato la celebre, forse il brano più celebre dell'intero album, Tumbling Dice, anticipando in parte quello che affermi e che ricordi in questo importante saggio, uno dei pochi brani che poi viene ripetuto nelle esecuzioni dal vivo, uno dei pochi brani di questo album, stiamo dicendo, giusto?
Eh sì, Tumbling Dice insieme a Happy, che generalmente Happy, viene cantata dal solo Keith Richards, è uno dei, appunto, dei pochi brani, come ricordavi tu, che poi vengono eseguiti dagli Stones dal vivo. E il motivo risiede nel fatto che questo disco è un po', come dire, una summa, è un affondo nella musica delle radici, nella musica americana, cioè rock and roll, blues, soul, gospel, country.
Forse è il più americano dei dischi degli Stones.
È sicuramente il più americano dei dischi dei Rolling Stones, e quindi è un disco che è, appunto, un'immersione in quella cultura, ed è forse poco incline invece alla hit, al brano radiofonico, al pezzo, no?
Da
lanciare in classifica. È un atto d'amore, un po' come questo libretto che...
Beh, il libretto, giusto perché anni. Diciamo non è un, diciamo, non è un volumone, però...
No, non è un volumone, è un piccolo libro.
Però,
piccolo
è, libro, però ecco, è un gran libro, fatelo dire da chi l'ho appena finito di leggere, ti assicuro, non faccio il piacione, insomma. Ne ho letto più di uno di libri di musica. Questo ha la caratteristica di... A parte che è molto ben suddiviso in capitoli. Allora, aspetta, facciamo le cose come si deve. Rolling Stones Exile on Main Street di Roberto Calabrò, uscito in edizione limitata per la meritoria etichetta, vabbè, più o meno potrebbe essere anche un'etichetta, casa editrice Cometa Rossa Edizioni, e con l'occasione salutiamo il nostro comune amico Antonio Bacciocchi, che è l'artefice di questa pubblicazione, e lo ringraziamo anche per questo, oltre che per tutto il resto. Quindi il libro che è uscito proprio in coincidenza con l'anniversario, perché credo che sia il 12 maggio il giorno in cui è uscito questo album, insomma, ci siamo, ecco.
Sì, come tutti i libri di Cometa Rossa, anche questo esce in una data particolare, in questo caso per celebrare i 50 anni di Exile on Main Street, quindi il 12 maggio, diciamo poco più di 10 giorni, ed è un atto d'amore, una celebrazione di un gruppo e di un disco che probabilmente fotografa i Rolling Stones al picco della loro parabola creativa. Poi inizieranno lentamente, molto lentamente, no? a declinare,
più che altro ad esaurire la vena creativa, secondo me, insomma.
Esatto, in questo senso il picco della creatività, per quanto mi riguarda, non soltanto per quanto mi riguarda, cioè, sono molti a sostenere la stessa tesi, è stata raggiunta in questi 5 anni fantastici tra il 68 e il 72, e quindi, appunto, proprio
gli ultimi della Decca, i primi della Rolling Stones Records, giusto?
Sì, diciamo la fine del periodo con Brian Jones e gli anni di Mick Taylor sono stati, per quanto mi riguarda, no, il vertice, no, della creatività del gruppo inglese.
Anche se io devo subito fare coming out, perché su un'unica affermazione del tuo libro mi sento, ma ovviamente è gusto personale, di dissentire, perché tu non dai il massimo dei voti, ma è normale che sia così, a un album al quale io invece per altri versi sono molto legato, che è Black and Blue, che è quello invece il primo con Ronnie Wood. Però ecco, lì è questione, insomma, sono affezionato sia a Ron Wood che a Billy Preston, quindi ovviamente è una cosa più personale che altro, insomma.
Billy Preston, ma che peraltro
c'è pure qui, certo.
C'è anche in questo disco, insomma, così come moltissimi altri musicisti sono intervenuti nella realizzazione del gruppo. Come racconto, tra l'altro, questo è veramente un disco degli Stones, ma è un disco degli Stones a geometria e informazione variabile, perché non erano soli a Villa nel Corso, soprattutto dove registrarono, come dire, il cuore, no, pulsante dell'album, erano accompagnati da musicisti straordinari come Mickey Hopkins alle tastiere, al pianoforte, Jim Price, quindi
Bobby Keys, quindi, come fiati, certo.
Bobby
poi c'era
Keys, ecco, Jim Price e Bobby Keys, che erano i fiati, no? Erano i due fiati poi, del
per
che
non
hanno dato, appunto, corpo al suono del disco. E poi nella fase di Los Angeles, quando il disco poi è stato finito, no? Completato, lì, appunto, intervengono altri collaboratori, tra cui lo stesso Billy Preston, viene fuori questo affresco straordinario, e per cui ancora una volta i Rolling Stones restituiscono agli americani la loro musica, filtrata però attraverso la propria sensibilità.
Tra l'altro con un patrocinio non indifferente, perché una parte importante, soprattutto nella specie di simbiosi che si creò proprio lì in Francia tra Keith Richards e Graham Parsons, che ricordiamo essere stato un membro dei Birds, insomma una persona che il lato country dell'album e comunque in generale del gusto degli Stones è principalmente dovuto alla presenza di questo altro grande musicista.
Sì, la cosa veramente straordinaria è che come sia possibile che Parsons non abbia inserito le sue chitarre, come ha trascorso moltissimo tempo, una larga parte dell'estate del 71 a Villa nel Cotta di Franche-sur-Mer, insieme soprattutto a Richard, no? in questa casa che divenne questa sorta di comune in cui arrivavano e andavano via musicisti, ma
spacciatori,
amici, collaboratori, spacciatori, c'era un via vai, no, di personaggi variopinti, e lui si installò lì con la compagna, con Fletcher Barrel e col bimbo Jake Webb, che divenne compagno di giochi del figlio di Keith Richards, e loro trascorrevano lunghe ore a provare canzoni, suonare le chitarre. Lui gli svelò appunto tutti i segreti della country music, introdusse appunto Richards proprio nei meandri delle varie scuole della country music americana, ed è straordinario il fatto che poi Graham Parsons invece non suoni nel disco, ma sia comunque, no, questa influenza, un po'
una
questa,
specie di nome tutelare,
fantasma, sì, che influisce, no, no, sull'atmosfera generale.
Tra l'altro c'è un capitolo, stavo appunto accennando al fatto che il libro è ben strutturato proprio a capitoli, c'è una parte molto, come dire, precisa, che riguarda proprio l'analisi dei singoli brani con tutte le curiosità che ci possono essere. Non ti nascondo appunto che ieri, approfittando della domenica al lago, stavo con le cuffiette, con tutto l'album, un brano dietro l'altro, e man mano che scorrevano i brani mi andavo a leggere le tue note come se fosse una guida all'ascolto, molto interessante. Poi c'è un'altra parte molto interessante, e mi ripeto, che riguarda l'accompagnamento fotografico di Dominique Tarlet, che se vogliamo è un'opera d'arte nell'opera d'arte. Tra le tante belle foto, tu sottolinei proprio quella in cui c'è questa grossa complicità, questa foto sul parapetto del porticato della villa, con Keith Richards a torso nudo, che viene praticamente osservato quasi con amorevole attenzione da Graham Parsons, che lo sta fronteggiando. Insomma, le fotografie sono una parte altrettanto, come dire, esplicativa dell'atmosfera di questo luogo particolare, che era appunto l'esilio dorato, la loro gabbia dorata, perché spieghiamo a chi non lo sapesse per quale motivo si trovavano in Francia gli Stones.
Perché gli Stones nel 1971 erano sì all'acme, no, della popolarità, però allo stesso tempo, dopo essere stati oggetto, no, di forti campagne anche giudiziarie da parte dell'establishment inglese, divennero anche oggetto dell'attenzione del fisco, ma soprattutto per il fatto che il governo laburista aveva introdotto una nuova normativa sulla tassazione fiscale che tassava i redditi superiori alle 15.000 sterline fino al 93%, il che significa che la maggior parte dei loro proventi, che arrivavano dai concerti, dalle royalties, dalle vendite dei dischi, finivano direttamente nelle tasche appunto dell'erario di Sua Maestà. E quindi consigliati da un vecchio volpone, no, il principe Loewenstein, scelsero l'unica strada possibile, no, per non vedere i loro redditi decurtati in questa maniera, ovvero quella dell'esilio fiscale. Si trasferirono, proprio dopo un tour Goodbye Britain del 71, si trasferirono nella primavera di quell'anno in Francia, in Costa Azzurra, e particolarmente Keith Richards affittò questa enorme magione, questa bellissima villa a Villefranche-sur-Mer, che era, si chiama appunto Villa nel Cotte, e nel cui basement, nel cui
seminterrato, sì.
Sì, venne poi appunto, venne creato, diciamo, lo studio in cui poi venne inciso la sala, perché lo studio era lo studio mobile, no?
Che fecero arrivare, sì, sì.
E poi questi cavi andavano dal giardino giù in cantina, in questi cubicoli umidissimi.
Infatti, qual era il titolo iniziale dell'album?
Il titolo iniziale, con grande ironia, doveva essere Tropical Disease, malattia tropicale. Addirittura dice saltava spesso la luce, o si scordavano in continuazione gli strumenti per via di questa di questo caldo infernale, no?
Umidità, certo. Giungla, sì. No, ma tra l'altro, poi parlando di Francia e di Costa Azzurra, c'è un'altra parte che mi ha molto divertito, che è l'arrivo di tutti gli ospiti all'improvviso al matrimonio di Mick e Bianca Jagger.
Cioè, anche perché pare che gli stessi membri degli Stones abbiano ricevuto l'invito a questo matrimonio, che venne celebrato appena una settimana dopo, no, il trasferimento in Francia. Ricevettero l'invito 24 ore prima, quindi giusto il tempo di indossare un abito.
Sì, ma c'è anche quell'aneddoto famoso che c'era il volo charterizzato che venne organizzato con tutti gli ospiti, e che era un aereo.
Sì, con tutti gli ospiti, che praticamente era tutta la crema, no, dell'industria discografica e del rock blues britannico a cavallo tra anni 60 e 70. E la celebre responsabile dell'ufficio stampa degli Stones dice: se fosse caduto quel volo, addio industria discografica,
sarebbe morto il rock and roll, probabilmente.
Un'altra... Perché, sì, perché c'erano praticamente tutti su quel volo lì.
Peggio della The Day When the Music Died, celebrata appunto da American Pie di Don McLean, ricordando appunto la morte di Buddy Holly e dei passeggeri di quel famoso volo, in cui appunto Ritchie Valens, Buddy Holly e altri morirono tragicamente. Quindi per fortuna ciò non avvenne, quindi alla fin fine...
Ma ricordiamo alcuni ospiti, cito così a memoria,
abbraccio, sono... sì.
I McCartney, Ringo Starr e Signora, Eric Clapton, i Faces, quasi al completo. Mancasse soltanto Ross Stewart, ma Ronnie Lane, Ian McLagan e Ron Wood c'erano, Kenny Jones, che aveva suonato anche negli Smos Faces, Pete Arnold, Steven Stills, e poi appunto c'erano ovviamente i collaboratori, i membri degli Stones. Non su quel volo, erano già lì da una settimana, e poi c'era appunto il presidente della Rolling Stone Records, Marshall Chess, e lo avevamo appena citato, il principe, no, Levenstein, che era stato il loro consigliere economico, e quindi era però un po' il gota, no, dell'industria, non soltanto appunto dei gruppi della musica, ma c'erano proprio personaggi di punta dell'industria musicale britannica.
Caro Roberto, io contravvenendo la regola che mi sono autoimposto nello stilare questa trasmissione che si occupa del 1972 e che prevede appunto l'ascolto di due brani per ogni album, avendo te a disposizione e quindi diciamo un'occasione particolarmente ghiotta, e vista anche l'importanza di questo disco, che ricordiamo essere l'unico album doppio della discografia degli Stones, almeno come album di originali, io direi di mettere, oltre con il quale chiuderemo, il brano che avevi selezionato tu, che non anticipiamo, un altro brano da questo Exile on Main Street, che è la celebre anch'essa Shine a Light, sempre da Exile on Main Street, The Rolling Stones.
Get a light on you, my sweet honey love. Over to it, jangling down the street, making the door out of every woman that you meet. Oh. We'll be right back.
15:27 radiocittaaperta.it, la bottega del forno che appunto ospita al telefono un gradito ospite, Roberto Calabro, con il quale appunto stiamo chiacchierando piacevolmente in occasione del cinquantenario dell'uscita di Exile on Main Street, uno degli album più importanti dell'intera discografia dei Rolling Stones, al quale Roberto appunto ha dedicato un intero volume, quindi abbiamo una opinione abbastanza autorevole ed un, come dire, una fonte di informazioni più unica che rara. Quindi grazie ancora per essere con noi.
No, ma grazie a te per l'invito.
Allora, stavamo appunto dicendo che era il caso di sentire un secondo brano che non sarà l'ultimo da questo album, però questo in particolare, che era Shine a Light, sarà un caso, ma qualcuno di più importante di noi non si è fatto certo pregare per utilizzarlo. Di chi stiamo parlando?
Di Scorsese, Martin Scorsese, che nel 2008 appunto dedicò appunto il suo film documentario ai Rolling Stones utilizzando proprio Shine a Light come titolo, no?
Tra l'altro un signor Scorsese che quando si mette a filmare concerti sa il fatto suo, come ricorderanno anche coloro che ammirarono The Last Waltz, l'ultimo concerto al Winterland di San Francisco della band di Robbie Robertson. Quindi insomma, tanto di cappello all'album in generale e a questo Shine a Light, che tra l'altro ha questo finale gospel, tanto per ribadire il profondo rispetto e omaggio nei confronti della cultura nordamericana di questo disco, giusto?
Sì, ancora una volta con Billy Preston superlativo e con uno superlativo Mick Taylor, che qui sfoggia una delle sue performance chitarristiche migliori, ma è uno dei tanti grandi brani di questo disco, che appunto più di ogni altro disco degli Stones, secondo me è un album che va ascoltato per intero, dove non puoi andare a estrarre la singola canzone. Anche i brani all'apparenza, no, sono meno riusciti o meno a fuoco, invece hanno un loro ruolo nel così delineare questo immenso affresco sonoro che Jagger e soci, anzi io direi che Richard e soci riuscirono a realizzare, a comporre, no?
Sì, questo è proprio il classico disco in cui volutamente, proprio perché secondo me manca la vena imprenditoriale che magari può essere stata caratteristica di altre produzioni, qui proprio l'impronta più come dire intellettualmente onesta di Keith Richards predomina, e quindi è l'intero album e non il singolo che va preso in considerazione. Tutti i dischi, andatemene a citare uno qualsiasi, hanno sempre la hit, hanno sempre una canzone che, come dire, si capisce lontano un chilometro che è quella da proporre come singolo. Qui in questo album Tumbling Dice, che ancora scorre sotto la nostra voce, è quasi, diciamo, che altro sembrava una formalità obbligatoria più che una vera canzone da singolo, insomma.
Sì, e forse anche questo è il motivo per cui non è uno degli album più amati da Mick Jagger, il quale dice: abbiamo provato tante volte, no, a suonare in sala prove i pezzi di Exile per poi riproporli dal vivo, ma a parte uno, due o tre non abbiamo mai tirato fuori non abbiamo cavato il ragno dal buco, perché appunto questi pezzi erano pensati, creati come una ininterrotta
un continuum, certo.
Sì, si incastonavano perfettamente l'uno dentro l'altro, più che essere appunto delle hit poi da presentare anche sul palco,
con la promessa di trovare comunque anche una cosa positiva da dire su Mick Jagger. Questa sua affermazione di non particolare affezione nei confronti di questo album, con la scusa che non era, diciamo, praticabile più di tanto dal vivo, mi suona tanto quasi come se ci andava in puzza perché ci aveva messo più le mani il sodale Keith Richards di lui stesso. Va detto però di contro che la voce di Jagger si mette totalmente a disposizione, è come se fosse uno strumento aggiuntivo, non predominante ma sicuramente molto presente, ma quasi allo stesso livello di altri strumenti. Tu che ne pensi?
Penso che il grande paradosso di Exile sia proprio questo, che da un lato Jagger ci ha messo molti anni, no, per far pace con questo disco e per molto tempo appunto non ha espresso un giudizio lusinghiero nei confronti dell'album, però dall'altra parte offre qui appunto alcune delle sue interpretazioni vocali migliori, ed è stato anche tra l'altro la persona che, finito il caos creativo di Villa Nelcott, poi ha aiutato con la sua presenza e col suo decisionismo a portare la nave in porto, allorquando appunto gli Stones si sono poi trasferiti ai Sunset Studio a Los Angeles e hanno dovuto in qualche modo finalizzarlo il disco e consegnarlo alla casa discografica. Quindi la sua presenza in realtà è stata molto più importante di quello che invece non appare dalle dichiarazioni pubbliche.
Sì, ma soprattutto perché la parte, diciamo, proprio logistica e pratica era sicuramente tutta farina del suo sacco, e quindi se non fosse intervenuto lui in questa maniera, tutta la creatività che in questo disco era stata un pochettino delegata a Keith Richards si poteva facilmente perdere. Lui, ricordiamoci che stava in viaggio di nozze, quindi insomma era anche giustificata, sì, come assenza.
Però nella parte di Los Angeles, diciamo, quando il gruppo poi a cavallo tra il 71 e il 72 si trasferisce, no, tra dicembre 71 e marzo del 72 si trasferisce nella Città degli Angeli, e lui a prendere proprio le redini della situazione, prende in pugno la situazione. Lui chiama a scegliere i collaboratori, Billy Preston, Bill Plummer al contrabbasso, le coriste che erano alcune delle migliori coriste soul dell'epoca.
A proposito del
dottor John.
Certo, caspita, dottor John, mi sono messo attenti appena l'hai nominato.
Questa è tutta farina del sacco di Jagger.
Sì, tra l'altro poi, a proposito della vena gospel soul black, diciamo in generale, di questo disco, non va trascurato un particolare. Recentemente è stato possibile vedere il documentario inizialmente ideato da Sidney Pollack, Amazing Grace, che praticamente sancisce il ritorno al gospel di Aretha Franklin, che per anni si era dedicata alla musica, per così dire, profana. E in fondo a questa chiesa, nella quale appunto viene registrato il concerto di Aretha Franklin, si vede un intimidito e sicuramente molto discreto Mick Jagger, accompagnato da Charlie Watts, che assiste estasiato all'esibizione di Lady Soul. Quindi anche questo sicuramente incide, perché il periodo era quello, giusto?
Sì, sì, e pare appunto che sia stata anche quella una delle fonti, no, ispiratrici appunto dello spirito che informa i brani di Exile.
Tanto per ribadire appunto quanto il lavoro di Mick Jagger, che apparentemente sembrava meno coinvolto, perlomeno per la parte francese, è stato comunque decisivo e determinante, insomma. Abbiamo solamente accennato, parlando appunto di un assolo della canzone che abbiamo sentito, Shine Light, un assolo del grande Mick Taylor. C'è una parte interessante, molto interessante del libro, la parte finale, che è riservata proprio ad un'intervista inedita, perché a distanza di più di 30 anni Roberto Calabro, ripeto, nostro ospite radiofonico, telefonico per l'uscita di questo suo Rolling Stones Exile on Main Street, è all'epoca di una edizione che era 1991 di,
sì,
Pistoia,
sì,
Blues, un pupetto, perché c'è una foto che lo ritrae, un pupetto si trova nella fortunatissima circostanza di avvicinare nei camerini appunto del Pistoia Blues Festival Mick Taylor, che era lì appunto tra i musicisti in cartellone, e questa intervista poi per una serie di circostanze particolari non è stata mai pubblicata. Però è una parte molto interessante, no, perché ricordiamo che...
No, dico, non è stata mai pubblicata, e quindi questa, meglio tardi che mai, abbiamo trovato, no, la maniera migliore per rendere omaggio a Mick e a pubblicare questa chiacchierata, che è appunto un pischello, come dicevi tu, un ragazzino di neppure 20 anni riuscì a farsi col suo idolo. Appunto, io ero un 19enne innamorato degli Stones, lui era per me una leggenda, e in quell'occasione scoprì quanto i più grandi sono anche più umili, perché lui appunto mi accolse nel suo camerino, insieme a me c'era un mio amico che mi aiutò appunto a farmi l'interprete, tu feci delle domande, lui rispose con grande tranquillità, ci offrì da bere, si sottopose al rito dell'autografo e della fotografia con grande tranquillità e non come dire, negò neanche delle frecciatine
ai suoi vecchi compagni.
Ai suoi vecchi compagni, da questo appunto chi leggerà il libro, I pochi fortunati, perché è un'edizione unica di 100 copie, lascio questo piacere a chi avrà l'opportunità di leggere.
Sì, sì, non gliele manda certo a dire, anche se ovviamente riconosce un'esperienza, come dire, fondamentale nel suo percorso artistico, insomma. Però ecco, lui a un certo punto, vabbè, questo un pochino spoiler, lui dice che era troppo bravo per continuare a suonare con loro e forse non aveva tutti i torti.
Al di là di... Anche se poi in realtà la sua carriera da solista non è stata all'altezza di quello che invece realizzò prima con i Blues Breakers di John Mayall e poi...
Ma perché secondo me lui è un ottimo uomo, diciamo... non dico da dietro le quinte, insomma, comunque non è un frontman, insomma, sicuramente ha bisogno di, cioè si esalta nell'abbellire cose altrui, a mio avviso.
Sì, sì, non ha grandi doti da songwriter, ecco, questo è il punto. Per cui probabilmente anche, sai, la vita come membro dei Rolling Stones, o hai una grande tempra, anche un grande distacco come quello che aveva il compianto Charlie Watts, anche Bill Wyman, oppure ti fai trascinare, almeno all'epoca, no, ti facevi trascinare in questo
frullatore
onda, sì, nel frullatore appunto della vita rock and roll, no?
Ma infatti non a caso poi il posto di Mick Taylor lo prese Ron Wood, che forse era Stone prima di saperlo, insomma, era già uno Stone prima di diventarlo, probabilmente.
Assolutamente sì, la perfetta, come dire, quadratura del cerchio, perché lui era compagno di Bisbocci e di Rogers ben prima di diventare un membro, no, degli Stones, per cui ecco, probabilmente
il topo nel formaggio, come si suol
dire, ha salvato il gruppo, no?
Sì, sì, quello sicuramente, perché li ha anche un pochettino rivitalizzati, insomma, li ha rimessi in gioco, insomma, ha voluto, come dire, rimescolare le carte dicendo: guardate che ci abbiamo ancora un sacco di mani da giocare, insomma, non fermiamoci adesso, anzi sono appena arrivato, come gli piacque molto, indubbiamente. Un'altra parte del libro che va sottolineata sono i contributi, a parte le recensioni dell'epoca, tra cui spicca quella di Lenny Kaye, che poi entrò nel Patti Smith Group, insomma, all'epoca era un valente giornalista di Rolling Stone. Ci sono anche recensioni da Ciao 2001, che all'epoca era veramente la Bibbia per gli italiani. C'è una parte che invece riguarda degli special guest, cioè una serie di contributi che a vario titolo amici tuoi, se vogliamo, ma comunque personalità della critica musicale italiana hanno voluto dare come contributo alla riuscita di questo libro. Vogliamo parlarne brevemente?
Sì, diciamo che tutti i libri della collana
Cometa Rossa,
no? 100 Club di Cometa Rossa, si compongono appunto di contributi di persone che rispetto a quel gruppo, rispetto a quel disco, sono dei veri esperti, o quantomeno sono dei grandi fan. E in questo caso io ho voluto condividere questa esperienza con alcuni amici che sono anche stonziani di provata fede, quindi oltre ad Antonio Baciocchi o Tony Face dei Not Moving, no, nella sua altra incarnazione, ho voluto anche Dome la Muerte dei Not Moving, Fabio Redaelli, che è romano, romanista, autore, illustratore, docente alla Scuola Romana dei Fumetti, che ci ha regalato anche un bellissimo disegno,
una bella tavola, sì,
inedito, sì. E Ferruccio Guercetti, che molti conoscono per essere uno dei...
L'ho avuto anche in ospite in
bene,
sì, perché ha scritto un libro al quale sono molto legato, che riguarda la data di Bologna dei Clash del 1980, che, insomma, essendo,
sì,
stato presente a quel
Ferruccio
concerto,
Guercetti, De Catto, anche Ferro Solo. E poi un'altra persona a cui tengo molto è Paolo Barone, che non è un ma potrebbe benissimo esserlo, no? un critico musicale, ma è un mio amico, amante degli Stones e delle Zeppelin, istruttore subacqueo, blogger, ma soprattutto grandissimo appassionato di Mick Jagger e compagni, quindi ho voluto coinvolgere questi miei amici, personalità più o meno conosciute, no? Nell'ambiente underground italiano, che sono appunto anche stonziani di provata fede.
Quindi, è stata una specie di appendice polifonica, no? Se vogliamo usare un termine musicale.
Sì, assolutamente.
Bene, caro Roberto, è il momento dei saluti. Noi ci congederemo appunto con un brano che ti ho chiesto di scegliere, magari dando anche una motivazione per quale motivo questo più di altri hai pensato fosse giusto trasmettere oggi.
Perché secondo me rappresenta proprio la quintessenza di Exile on the Street e soprattutto un poco la fotografia di quello che accadeva nel famoso scantinato di Villa Nelcote. Il brano non poteva che essere Ventilator Blues.
E noi appunto con le note di Ventilator Blues ci congediamo da Roberto Calabrò, ripeto, autore di questo importante saggio. Cercatelo su El Nation, sicuramente sul web lo trovate, forse qualche copia ne è rimasta. Rolling Stone, Exile on Main Street, appunto un'approfonditissima analisi e racconto sulla genesi e la, come dire, l'uscita di questo capolavoro dei Rolling Stones, che ha solamente 50 anni ma ne dimostra molti di meno. Caro Roberto, grazie ancora, lancia di nuovo il brano e ci salutiamo appunto con il tuo annuncio.
Allora, grazie a te, grazie agli ascoltatori. Questo è Ventilator Blues da Exile on Main Street, Rolling Stones, 1962.
Oh,
radiogitaperta.it, la tua radio online.